perché è un argomento molto bello. In Romani, sempre al capitolo 5, perché voglio farvi notare qualche cosa stasera, c'è un po' di caldo,
No.
Ma questo coso perché lo tieni nascosto dietro il
microfono? No, perché non lo facciamo vedere.
No, perché non lo metti lì?
Piacente.
Sembra, ma farlo vedere.
No, non si
vede. Piacente il capello.
Lo può tirare, eh? Ok. Sì. Mandalo verso
se
di
voi lo posso dare anche mamma, sì.
Mandalo verso
sarebbe
di
buono.
Mandalo verso di loro.
Ma sul tavolo, no?
Tutta la sera così stai.
Prenderà
tuo padre sta
guardando. Ma sul tavolo, sul tavolo, però se meglio sul tavolo.
No, è si graffia.
Si graffia.
Lo posso dare? No. Perché?
Mi è fatto per stare attento così.
No, sì, mi fa piacere.
No,
ha
fatto così. Questo di loro. Vabbè. Allora, Romani capitolo 5. Abbiamo parlato di quello che lui ha fatto per noi, ok? E quello che lui ha fatto per noi può essere in un certo senso posizionato in maniera temporale nella storia. Cosa voglio dire? Quello di cui stiamo parlando è qualcosa che è accaduto nella storia, ok? Quindi noi possiamo guardare indietro e dire è successo 2000 anni fa attraverso quello che Cristo ha fatto. Quindi abbiamo un riferimento storico di quello che è successo, che ha un valore per l'umanità, ok? Quindi che ha un valore nello spazio e nel tempo, nel senso che è qualcosa che è stato fatto per l'umanità, quindi uno spazio, quindi per il globo terrestre, no? Per chiunque. È stato fatto anche nel tempo, è qualcosa che ha valore nel tempo, perché non solo riguarda quello che è successo 2000 anni fa, ma quello che è successo 2000 anni fa ha avuto ripercussioni fino ad oggi. Quindi nello spazio e nel tempo quest'opera meravigliosa di Cristo continua ancora, continua a cambiare il mondo, continua a cambiare la vita delle persone in ogni parte del mondo e continua da anni. Io e la mia famiglia abbiamo dato la nostra vita al Signore 31 anni fa, proprio in questo periodo, io proprio in questo periodo davo la mia vita al Signore 31 anni fa e quindi posso dire da 31 anni ha un valore, c'è un tempo, posso misurare questo. Ma voglio farvi vedere qualcosa che sfida anche il nostro concetto di spazio-tempo, perché noi siamo esseri umani, quindi abbiamo bisogno di gestire le cose, di interfacciarci con le situazioni sulla base dei nostri sensi, quello che tocco, quello che vedo, quello che sento, quello che riesco a odorare, eccetera, eccetera. Quindi posso apprezzare l'opera di Dio nella mia vita ora? Sì, posso apprezzarla quello che lui ha fatto da 31 anni a questa parte? Assolutamente sì. Ma essendo persone limitate nella nostra mente, nella nostra comprensione, a volte quello che ci viene difficile comprendere è che quello che Cristo ha fatto ha un valore eterno. E per noi è difficile entrare nel concetto dell'eternità, perché siamo limitati, perché la nostra memoria arriva fino a qualche anno fa, la nostra immaginazione non può andare tanto lontano se non attraverso film di fantascienza. Abbiamo i libri di storia, sappiamo ciò che è successo, quello che ci hanno fatto sapere, eccetera, eccetera. Ma quando entriamo nel concetto dell'eternità è qualcosa che sfida la nostra mente, ed è normale che tutto quello che non riusciamo a capire lo rigettiamo. Ciò che non riusciamo a trattenere lo lasciamo andare, perché non mi serve, perché già mi basta quello che ho. Ma con l'aiuto dello Spirito Santo che vive dentro di noi possiamo affrontare questo argomento, perché l'Eterno vive dentro di noi. E voglio ricordarvi che la nostra vita non è semplicemente legata a un corpo, ok? che è nato e che morirà, ma noi siamo spiriti che non moriranno mai. E per noi è difficile afferrare questo concetto. Tu non sei il tuo corpo, tu sei il tuo spirito, e il tuo spirito, quando il tuo corpo morirà, quando il tuo cuore smetterà di battere, il tuo spirito continuerà a vivere.
Amen.
E per noi questo è difficile comprenderlo. Non è difficile crederlo, ma è difficile capirlo. Ok? Ho detto questo semplicemente per introdurre un concetto che chiaramente è un concetto che possiamo trattare in maniera molto delicata, con molta umiltà, con molto circoscrizione. L'eternità di Dio, o quello che Lui ha fatto per noi, è una cosa eterna. Cosa significa questo? Voglio farvi leggere qua al versetto, sempre Romani 5, è il versetto 6. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno andrebbe a morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Voglio farvi notare una parola che Paolo ripete tre volte, al versetto 6, al versetto 8, al versetto 10, e la parola è mentre. Ok? Mentre eravamo. Versetto 6, mentre eravamo ancora senza forze. Versetto 8, mentre eravamo ancora peccatori. Versetto 10, mentre eravamo nemici suoi. Mentre lo eravamo, Dio ha fatto qualcosa per noi. Il versetto 10 dice una cosa straordinaria: mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati. Questo ci dice una cosa straordinaria, che lui non ha avuto bisogno di noi per riconciliarsi con noi. Mentre eravamo nemici, mentre eravamo peccatori, mentre eravamo senza forza, Cristo ha compiuto la sua opera. Cioè, in pratica, sta dicendo in maniera simpatica, Dio non ha avuto bisogno del tuo permesso per amarti. Giovanni lo spiega in un altro modo: noi lo amiamo perché? Perché egli ci ha amato per primo. Lui ti ha amato per primo. Lui ti ha amato prima. Lui ti ha amato mentre. Non è vero che lui ti ha amato prima che tu nascessi, ma è facile amare qualcuno che ancora non c'è. Ma non è tanto facile amare qualcuno mentre è tuo nemico. Gesù non ci ha forse detto amate i vostri nemici? Perché? Lui non ci potrebbe mai chiedere di fare qualcosa che lui non abbia già fatto. Ok? Mentre eravamo nemici, lui ci ha riconciliati a sé. Guardate in Seconda Corinzi, capitolo 5. Seconda Corinzi 5, versetto 19. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo,
Grazie.
imputando agli uomini i loro falli. Ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Paolo non sta parlando dei non credenti qui, infatti. Noi usiamo certe parole per evangelizzare, ma Paolo sta parlando alla Chiesa. E a volte quando noi tiriamo fuori il testo fuori dal contesto, e creiamo un pretesto, come diceva qualcuno, per fare dire ciò che vogliamo dire. Cosa vogliamo dire? Che Dio si è già riconciliato con il mondo. Non imputando agli uomini i loro falli. Sapete cosa significa questo? Che davanti a Dio non esistono colpevoli. Ora, per noi è difficile accettare questo, perché il vero peccato di cui parla Gesù non è commettere qualcosa di sbagliato. Il vero peccato di cui parla Gesù, vi ricordate in Giovanni 16 quando lui parla dello Spirito Santo e dice: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado egli verrà, e quando egli verrà convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché? Perché non credono in me. L'unica cosa che tiene lontane le persone da Dio non sono i loro peccati, ma il fatto che non credono in Cristo. E quindi la Bibbia dice che noi facciamo da ambasciatori, perché Dio ha posto in noi, che siamo non i suoi figli, ma in noi che abbiamo creduto in questa riconciliazione, Dio ha posto in noi la parola della riconciliazione. Se leggiamo il versetto 18, dice che addirittura lui ci ha dato proprio il ministero della riconciliazione, il servizio, il mettere al servizio degli altri questa riconciliazione. Questo è importante, perché questo ci fa comprendere che noi non andiamo in giro a salvare le persone dalle fiamme del fuoco, noi andiamo in giro cercando di riportare dei figli a casa. E quando noi abbiamo questa immagine diversa davanti a noi, noi sappiamo che quando stiamo parlando a qualcuno, stiamo parlando ad un nostro fratello, ad una nostra sorella che è lontana da casa, che è stata amata in maniera incondizionata come noi siamo stati amati in maniera incondizionata. E quindi il nostro compito in realtà non è portare le persone a Cristo. Il nostro compito è portare Cristo a Cristo, portare il suo esempio, portare il suo amore, portare la sua parola, portare questo spirito di riconciliazione che il Signore desidera a tutti i costi che ogni persona sulla faccia della terra viva. Il problema non è come le persone moriranno. Il problema fondamentale è come la persona è viva, perché è questo quello che Gesù ha voluto insegnarci, a mettere la nostra attenzione non sulla qualità della vita dopo la morte, ma sulla qualità della vita mentre viviamo. C'è un ladro che gira per rubare, uccidere e distruggere. Pietro lo chiama il leone ruggente che gira attorno cercando chi possa divorare. Ed ecco perché è fondamentale per noi andare dalle persone e raccontare loro la nostra testimonianza, raccontare loro quello che Cristo ha fatto nella nostra vita. Non cercarle di portare in una comunità o di farle aderire alla chiesa evangelica o Tizio, Caio, Semprone, non ha importanza, ma portare Cristo alle persone. cercando di portare significato nella vita delle persone. La vita non è, l'evangelizzazione non è, dai, se vieni da noi vedrai che sarai guarita o Dio ti toccherà. No, la nostra evangelizzazione è ora Dio può fare qualcosa. E posso pregare per te ora, in questo momento, in questo istante. Possiamo fare in modo che tu ti riconcili con il Padre, perché il Padre è già riconciliato. Il Padre sta aspettando che tu torni a casa. Il Padre sta guardando l'orizzonte. E quando entriamo in questo messaggio d'amore, ci rendiamo conto di quanto sia grande l'amore di Dio. Ora, pensate veramente che Dio, nella sua onniscienza, permetta che le persone vengano al mondo sapendo già che loro lo rifiuteranno, e quindi Dio le fa venire al mondo sapendo che già queste persone staranno all'inferno per l'eternità?
Che non ha senso.
Quando noi entriamo nel concetto, quando entriamo nel concetto dell'eternità, ci rendiamo conto che quando Dio ha creato l'uomo, ha creato qualcuno da amare, non da giudicare. Ha creato qualcuno per permettere a questo qualcuno di prendere il suo posto sulla terra. Guardiamo un attimo quale atto di fiducia Dio ha avuto ed ha ancora oggi verso di noi. Quando pensiamo all'eternità, ma veramente pensiamo che Dio abbia semplicemente uno sparuto gruppo, numero di persone che lui avrà con sé e il diavolo potrà uscirsene vincitore dicendo sono più forte di te, potendo dire a Dio la mia cattiveria è più potente del tuo amore, il mio odio è più potente del tuo perdono? La mia capacità di distruggere le persone è più potente della tua capacità di edificare le persone. Dio non ha una lotta con il diavolo. E onestamente neanche noi. Perché un nemico che è già sconfitto,
una forza,
non c'è partita. Ecco perché noi dobbiamo. Ecco perché
noi. Spirito, aiutare con la spirito.
Ecco perché noi
già sappiamo la fine, si dà l'inizio.
Ecco perché noi avete fatto
il diavolo non ha potere, non ha potere, è sconfitto.
Il diavolo è già sconfitto, la partita è già stata giocata e già si sa il risultato, assolutamente. Quindi il problema che noi abbiamo non è con Dio, non è con il diavolo, non è con le persone,
è con noi stessi.
Un problema
siamo noi.
Il problema è nel rinnovamento della nostra mente. A volte noi non riusciamo a credere quanto fondamentale e importante anche una semplice parola, anche una semplice parola da dare alle persone, quanto possa realmente cambiare il corso della vita di una persona con un atto di gentilezza, con una preghiera, con un semplice gesto d'amore o semplicemente dicendo voglio pregare per te. Voglio leggervi Ebrei 10 e andare verso la conclusione. Ebrei 10, versetto 9, dai. Egli aggiunge, qua parla profeticamente di Gesù, sta citando un verso di un salmo.
Ebrei 10,
9. Egli aggiunge, ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta e per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per
sempre,
sempre coloro che sono santificati. Ho visto in 30 anni di esperienza, posso dire tranquillamente questo, che l'efficacia del nostro ministerio è basata sul fatto di come noi vediamo noi stessi davanti a Dio. Il modo come noi vediamo noi stessi davanti a Dio, o il modo come Dio ci vede, determina l'efficacia del nostro ministero. Quando noi facciamo quello che facciamo da una posizione di peccatori salvati per grazia, che sono tizzoni scampati appena dall'ira di Dio, come per dire sono qua ma non dovrei esserci, che per carità è un discorso spirituale, umile, ma non abbastanza, perché non è convincente, perché non possiamo svolgere quello che svolgiamo, quello che siamo chiamati a svolgere, se l'immagine che noi abbiamo di noi stessi è semplicemente quella di un tizzone scampato dal fuoco che a malapena ce l'ha fatta, e quindi non potrei neanche parlare, non potrei neanche cantare, non potrei neanche predicare, non potrei neanche fare quello. Ma quando noi abbiamo un concetto che non è in accordo a quello che ci insegna la scrittura, come ci vede Dio oggi? Quando lui guarda verso di te, come ti vede? Ricordate all'inizio abbiamo parlato del fatto che noi siamo nascosti in Cristo, siamo dentro la roccia, noi siamo intoccabili. Noi siamo nel benedetto in eterno. Ecco perché nessuno può maledire la nostra vita. Ecco perché Gesù ci dice di benedire quelli che ci maledicono, perché il problema è loro, non è noi. Gesù ha detto: quando qualcuno vi maledice, fate pregare per voi. Ha detto così?
No,
ha detto: quando qualcuno vi maledice, fate in fretta e beneditelo, perché il problema è suo. Quando noi agiamo sapendo chi siamo, tutto cambia nella nostra vita. Il modo in cui predichiamo è diverso, il modo in cui preghiamo è diverso, il modo in cui intercediamo è diverso, il modo in cui cantiamo è diverso, il modo in cui lavoriamo è diverso. Perché? Perché noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo alla destra del Padre, in Cristo, al di sopra di principati, potestà, potenze, signorie e di ogni altra cosa che riguarda il nemico. Quando noi vediamo la nostra vita, come scritto qua al versetto 10, al versetto 14, attraverso la sua offerta che è stata fatta una volta e
per
sempre, noi siamo stati resi, siamo stati santificati e resi
giusti.
No, versetto 14. E resi
liberi.
No, verso 14. Resi
perfetti.
Ora, puoi credere che davanti agli occhi del Padre non sei soltanto santificato, ma sei insieme entusiasmo. Io
sei perfetto.
Siamo. Allora, quando
io lo so,
davanti agli occhi del Padre noi siamo stati santificati e resi perfetti una volta
una volta
l'eternità, il concetto dell'eternità. È che lui ti ha sempre visto in questa maniera. C'è stato bisogno del sacrificio di Gesù per ratificare legalmente questo. E stasera per la prima volta ho letto il versetto 9, la fine del versetto 9 in maniera diversa. Quando dice egli toglie il primo per stabilire il secondo. Ho sempre visto questo chiaramente come egli toglie l'Antico Testamento per stabilire il Nuovo Testamento. E se qua volesse dire egli sta togliendo Adamo e sta stabilendo Cristo, la nuova generazione. La nuova generazione in Cristo, fatta di persone santificate e di persone perfette. Ma questo non ha alcun valore se non è perfetto. Cioè è un concetto che è stato ratificato, legalizzato, c'è l'imprimato di Dio su questo. Ma se tu non ci credi, non è vero. Ed è là la più grande battaglia. Non è convincere Dio, non è convincere il diavolo, non è convincere le persone. Perché vi garantisco che quando ci sono persone convinte realmente, fanno sempre la differenza. Se tu sei convinto pienamente che quello che abbiamo appena letto riguarda la tua vita, non i super santi, ma che riguarda la tua vita, così, nella condizione in cui ti trovi, nella posizione in cui tu sei, nelle sofferenze, nelle battaglie che tu stai affrontando, ogni giorno sapere che il Padre ti vede in maniera perfetta, perché sei in Cristo. Quando il Padre guarda verso di te, non fa così, fa così. Sei seduto alla sua destra, ma la cosa straordinaria è quando lui si gira, lui non vede te. Lui vede colui nel quale sei nascosto. Lui vede Cristo. Ma la cosa straordinaria che quando vede Cristo perché chi dimora in me, io dimorerò in voi. Se voi dimorate in me, io dimorerò in voi. Ho sciolto la sua cosa, ho visto tutto. E quindi se qualcuno può separarti da Cristo, allora può separare anche il Padre dal Figlio. Ma siccome il Padre dal Figlio non lo puoi separare perché sono uno, nessuno ti potrà mai separare.
Amen.
Amen.
Abbiamo un carattere da cambiare.
Ecco, abbiamo giustificazione, siamo perfetti. E che pericoloso.
Abbiamo un carattere da cambiare, ma credo che questo ci dà, quello di cui abbiamo parlato oggi ci dà sicuramente l'entusiasmo per vivere la verità, ma anche l'umiltà per affrontare la realtà. La realtà che non siamo perfetti nel nostro carattere.
In questo mondo.
Tranne Andrea. Siamo perfetti nella nostra vera identità. Questo ci introdurrebbe ad un altro argomento, cioè che la nostra identità non è nel nostro carattere. Grazie a Dio per questo. Grazie a Dio per questo. Noi non siamo come
appariamo.
Vocabolario della Treccani. C'è uno sbaglio. sono, ci sono tre cani che mi attaccano. Alleluia. Quindi questo ci dà una, avere la giusta immagine di noi stessi ci dà una prospettiva totalmente diversa nel come possiamo affrontare gli altri. Quindi domani al lavoro, ovunque sarai, ovunque ti troverai, ricordati chi sei. Ricordati della, ricordiamoci della fiducia che Lui ha posto in noi. Ricordiamoci come Lui ci vede. Ricordiamoci chi stiamo rappresentando. Siamo i Suoi ambasciatori, siamo i Suoi figli, siamo i Suoi portavoce, siamo i Suoi unici rappresentanti. Lui non ha scelto di farsi rappresentare dagli angeli, ma ha scelto di farsi rappresentare da Lui. Amen. Quindi questo ci fa comprendere quanto Lui ha investito nella nostra vita. Alleluia. Garantisco che il libro che sta per uscire sulle beatitudini aiuterà parecchio.